Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati dopo la pausa di lunedì scorso. In virtù della sosta del campionato torna a Centrale Sport, come al solito programma incentrato sul campionato di Serie D, sul campionato del Nardò, un campionato che continua ad essere avvincente. Mancano soltanto 5 giornate alla fine del torneo e prosegue questa lotta a tre, possiamo dire, tra la capolista Cavese e le inseguitrici Nardò e Brindisi. La Cavese ieri, andando a vincere per 5-1 a Gravina, ha conquistato il quinto successo consecutivo. Sono invece alla quarta vittoria consecutiva il Nardò, che si è imposto sul campo della Nocerina, e il Brindisi, che ha battuto in casa il Fasano. Parleremo naturalmente della giornata di ieri, della partita del Nardò a Nocera con Fernando Pero.
Ben ritrovati, grazie, buonasera.
E dopo averlo avuto per ben 2 volte ospite telefonicamente, quest'oggi invece è in studio il capitano del Nardò, Nicola Lanzolla.
Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Allora, parliamo di questo ritorno in campo che è coinciso con un nuovo successo del Nardò, il secondo consecutivo in trasferta e il secondo per 3-1, perché anche a Martina era finito con lo stesso risultato. Partita però, Nicola, diversa, no? Rispetto a quella col Martina, perché forse ieri è stata la gara in cui il Nardò ha sofferto di più e ha concesso qualche occasione da rete alla Nocerina, in numero insomma inedito rispetto al passato.
Sì, sapevamo che non era una partita facile, perché trovavamo una squadra in difficoltà di classifica, ma una squadra che è composta da giocatori importanti: Garofalo, Caso Naturale, Talamo, tanti giocatori importanti. Ripeto, non era facilissimo andare lì a vincere questa partita, perché abbiamo trovato anche un ambiente un po' diciamo un ambiente tosto, però il Nardò si è fatto valere, quindi alla fine abbiamo meritato di vincere questa partita.
Sì, torneremo dopo ad approfondire, ad analizzare un po' più a fondo quelli che sono stati i 90 minuti. Nel frattempo, Fernando, comunque c'è da dire che i numeri del Nardò in questo girone di ritorno sono fenomenali. È praticamente la squadra che ha conquistato più punti nel girone di ritorno, 29, la Cavese infatti mi pare che ne abbia messi insieme 26, tant'è, no, che alla fine del girone d'andata la Cavese aveva 7 punti di vantaggio su Nardò, che ora sono diminuiti comunque a 4, anche se c'è stato un momento in cui Nardò si era portato ad una sola lunghezza. E insomma, possiamo dire che sono numeri importanti.
Sì, che poi sono i numeri quelli che danno l'idea delle cose, no? E quindi se questo Nardò è riuscito a fare queste cifre, vuol dire che ha trovato la sua dimensione ottimale, mettendo proprio diciamo a frutto tutte le forze e tutte le qualità di cui dispone. Non avevamo dubbi per questo, certo è facile dirlo col senno di poi, però noi conosciamo quelle che sono le nostre doti. Conosciamo di che pasta sono fatti i nostri ragazzi, lo staff tecnico, conosciamo quando, come possono andare le cose quando tutti gli elementi remano nella stessa direzione. Sono variabili che quest'anno sono emerse in maniera proprio straordinaria, quindi il resoconto che tu hai appena fatto in termini di numeri non è altro che la diretta conseguenza. Aggiungerei fra le curiosità che il primo marcatore è stato anche De Giorgi nel 3-1 di Martina, lo è stato anche ieri, quindi è stata una partita veramente importante. Come ha detto Nicola, il clima era tosto, ma non esasperato, nel senso che quando viene dipinta la Campania in certe situazioni estreme, poi ci facciamo delle idee particolari. Chiaramente ieri mancava il pubblico amico, ma i tifosi Nardò non potevano assistere alla partita, e quindi questo poteva un attimino far calare, come posso dire, gli input esterni ai nostri calciatori. Ma secondo me questo è stato un punto di forza, perché li ha responsabilizzati ancora di più rispetto a questa mancanza, chiamiamola organizzativa, nel far andare i nostri tifosi. Quindi veramente il legame profondo è emerso ancora di più che c'è con la nostra tifoseria, e si è quasi sia voluto rispettare un patto dell'assenza, ecco, quasi quasi a dire non potevate venire, ma noi vogliamo comunque regalarvi qualcosa di importante. È stata sì una partita che la Nocerina magari ci ha messo un attimino in difficoltà, però a me piace leggere le partite attraverso il calcio, cioè il calcio giocato. Ieri, mi dispiace dirlo, ma la Nocerina non ha fatto calcio giocato, a parte un'azione in cui diciamo c'è stato proprio Nicola che ha sbucciato un pallone che Viola ha fatto la paratona, però in quella circostanza Nicola e il nostro portiere si sono dubito dati la mano per dire bravissimo, no? è stato proprio un bellissimo gesto. No? A parte quella circostanza, la Nocerina ha giocato un calcio semplice, ma secondo me non aveva alternative, cioè Garofalo che metteva palloni da tutti i punti del campo in mezzo all'aria a cercare il mischione, a cercare il rimpallo fortuito, a cercare la deviazione diciamo vincente, no? E quindi, perché se la Nocerina avesse messo la partita sugli spunti tecnico-tattici, secondo me non avrebbe avuto scampo, quindi per certe cose era pure costretta a giocare in un certo modo. Quel tipo di preparazione della partita ha creato degli spunti, nell'area piccola si sono create delle mischie furibonde, insomma questo ha fatto capire che poteva esserci qualche pericolo in più. Ma poi Nardò, quando ha messo la palla a terra e ha giocato a calcio, si veda il secondo gol, praticamente i calciatori di casa stanno ancora cercando la palla, cioè voglio proprio esagerare. Apro e chiudo una parentesi, ma mi dispiace dirlo, c'è stata una direzione arbitrale che non mi ha per niente convinto, chi ha visto la partita è della stessa idea. Purtroppo mi dispiace dire queste cose, ma ci sono state delle situazioni veramente poco convincenti, e parlo a voler invertire le situazioni, quasi sia alla bravura dell'arbitro a vedere il fallo su Polichetti, perché ha avuto gli occhi dell'Aquila in quella circostanza. Viceversa è diventato improvvisamente miope quando c'è stato un rigore a favore nostro sempre nel primo tempo, dove Montinaro non si è nemmeno reso conto che avevamo segnato
in occasione del 2-1 sostanzialmente,
perché ha pensato a protestare in quella circostanza. E lo voglio dire perché forse sfugge questa situazione, il pallone ha urtato sul braccio del difensore che era aperto, perché se guardiamo la traiettoria del pallone, il pallone ha fatto una deviazione di 90 gradi dietro al corpo del calciatore, quindi colpito con l'interno del braccio destro, ha avuto una deviazione sulla sua sinistra, deviando praticamente in maniera netta il percorso, e quello, se tu hai il braccio attaccato al corpo, non avviene, e quello è rigore netto. Lì l'arbitro ha detto non è successo niente, poi diciamo Ferreira ha messo tutti d'accordo, no?
Sì, perché si poteva anche ipotizzare che l'arbitro avesse concesso il vantaggio, no? Però la gestualità, attenzione, lascia intendere che lui non riteneva.
Il vantaggio lo concedi non sul momento, ma lo concedi dopo un po', invece lui subito ha detto che non è rigore. Poi ripeto, Ferreira ha messo tutti d'accordo, però torniamo all'origine, come posso dire, la pressappochezza con il quale è stata giudicata l'azione, senza contare il rigore su D'Ambros nel secondo tempo lì, non apro neanche la parentesi a commentare, perché voglio dire, quella è scuola arbitrale. Nel momento in cui vai ad insegnare a un arbitro quali sono le situazioni da rigore e da espulsione, perché c'era il rosso diretto, mostri quel tipo di azione. Non so perché è andato.
Sì, c'è da dire a questo proposito, per essere un po' più chiari, che questo episodio non è stato poi riportato nelle
da nessuna
sintesi,
parte,
no?
Da nessuna parte. Infatti, mi piacerebbe estrapolarlo dalla partita intera. Cioè, poi lì intervengono anche, come posso dire, le furbizie giornalistiche, no? A non montare certi episodi, perché è meglio non farli venire a galla. Però facciamoli venire a galla, perché queste sono situazioni importanti. Io non posso pensare che un arbitro o un guardaline che stava lì si sono guardati per 2-3 secondi. L'arbitro cercava il guardaline, il quale è sembrato impreparato, quasi sia non riuscisse a prendere una decisione, e poi fermo tu, fermo io, l'azione è proseguita. Quindi anche lì, voglio dire, c'è tutto da discutere, senza contare il fatto che punizioni a nostro favore, neanche a parlarne, senza contare che quando il mio caro Nicola è rimasto fuori dal campo per infortunio, l'ha fatto stare 2 minuti. Cioè, adesso io non voglio calcare la mano su queste situazioni, perché poi non è neanche bello, meglio parlare di calcio, oltretutto è venuta una vittoria e va bene così, però sono situazioni che andrebbero, insomma, migliorate in prospettiva carriera di certe situazioni. Vabbè, lasciamo stare.
Sì,
però cosa voglio dire in sintesi? Che andare a vincere con questi presupposti di base dà valore ulteriore alla vittoria, perché non è una vittoria qualunque quella di ieri. E andare a vincere il caso della Nocerina, benché avesse dovuto fare a meno di uomini importanti, Romeo, Manzi e altri che stavano infortunati, però c'è sempre un fattore ambientale, c'è sempre, come posso dire, quell'arma in più che è il fattore casa, che puoi mettere sul tavolo.
Poi anche
la
una mobilitazione della tifoseria, no? Che nella giornata di ieri era accorta.
Certo, perché poi sono partite non da ultima spiaggia, ma che possono determinare l'esito di una stagione da ambo le parti. Quindi se non hai sangue freddo, se non hai una visione d'insieme, se non hai la pazienza, la voglia di orchestrarti la partita, di indirizzarla in un certo modo, se non hai queste qualità, queste partite non le vinci. Per cui io mi sento di dire bravi, anzi bravissimi, ai nostri calciatori, anche a chi non ha saputo cogliere o voluto cogliere l'estetica della partita, perché di fatto conta il risultato. Il risultato vuol dire, significa andare a vincere. Andare a vincere significa non guardare necessariamente, appunto, l'estetica. Noi lo abbiamo fatto da grande squadra, da grande gruppo, e questo è un merito, secondo me, enorme, che un po' è stato sottaciuto dai vari media, dai vari giornali, ma il Nardò è andato da squadra leader e ha dato la dimostrazione di saper interpretare per 99 minuti la partita, anzi 100, 3 più 7. Quindi onore al merito a questi ragazzi, onore al merito a questo gruppo fantastico e a dei veri leader come il caro Nicola che ho di fronte.
Grazie.
Sì, appunto, proprio per sottolineavi come la gran parte delle occasioni da rete la Nocerina siano giunte o da questi lanci lunghi oppure anche da calci piazzati, perché ricordiamo la prima occasione, quella di caso naturale, nasce da una punizione, no?
Sì, è stato solo quello. Io ripeto, il mister, che come sapete è molto puntiglioso, no? Lo ha detto anche in un passaggio brevissimo dell'intervista: quel cross avrebbe potuto essere evitato, ed era l'unica occasione in cui la Nocerina ha avuto la possibilità di giocare a pallone, voglio dire di fare un qualcosa di pulito, perché per il resto noi, voglio dire, l'abbiamo subiti su calci da fermo, dove c'era anche un elemento che dalla TV non era percepibile, che era il vento. Il vento ieri ha inciso, fra primo e secondo tempo si è fatto sentire. Infatti, quando noi abbiamo segnato nei minuti di recupero del primo tempo, mi sono autoconvinto che la partita l'avremmo chiusa lì, perché possiamo sbagliare una volta sul rigore, ma conoscendo, insomma, la maestria della nostra difesa e l'organizzazione della nostra squadra, ero più che sicuro che nel secondo tempo, un po' perché ci sarebbe stato un calo atletico della Nocerina che aveva speso molto, un po' perché il richiamo, diciamo, all'ordine nello spogliatoio da parte del mister avrebbe dato il giusto equilibrio al secondo tempo, e così è stato.
Sì, Nicola, c'è comunque da dire che la Nocerina ha giocato un primo tempo davvero a ritmi molto alti, no? E poi volevo chiederti se il fatto che abbiano utilizzato tre attaccanti, solitamente loro giocano con il 3-5-2, però ieri magari anche per l'assenza di tutti questi difensori avevano puntato più sui giocatori d'attacco, vi abbia un po' sorpreso.
No, sinceramente sapevamo che potessero giocare col 3-4-3, perché mancava anche Ziello, che è la loro mezzala. Sapevamo che era infortunato e ci siamo anche preparati al 3-4-3. Ripeto, loro sono una squadra forte, perché io li conosco i giocatori, ho giocato anche in passato contro, quindi li conosco molto bene. Sono d'accordo con Fernando che abbiamo incontrato una squadra veramente forte e un ambiente soprattutto tosto, caldo. Ieri sono venuti in massa, però questa squadra sta disputando un grande campionato, quindi noi dobbiamo pensare subito a giovedì e lasciare da parte già questa partita, perché è già tempo di pensare a Casarano.
E quando sei venuto quest'estate a Nardò, pensavi che il Nardò potesse fare un campionato così davvero d'alta classifica, oppure questa consapevolezza poi è maturata strada facendo?
Sinceramente vorrei spendere due parole per l'allenatore. Quando c'è il Ragno di mezzo, la squadra, il mister sa fare le squadre, sa formare i gruppi, e sicuramente non eravamo la squadra che doveva vincere il campionato oppure lottare per vincere il campionato, perché sicuramente Brindisi e Casarano su tutte e Cavese hanno fatto squadre importanti, però non sempre chi fa squadre importanti vince i campionati, quindi noi siamo davvero contenti di essere lì e ci giocheremo le nostre chance fino all'ultima giornata.
Sì, e poi ma anche ieri è venuta fuori questa capacità di reazione, no? Era successo a Martina, che dopo il pareggio del Martina, nel giro di pochi minuti il Nardò si era riportato in vantaggio, la reazione al rigore sbagliato da Gionai con il Gravina, ieri la reazione a questo rigore che non sappiamo se effettivamente ci fosse o meno, però anche qui nel giro di 5-6 minuti la squadra si è riportata in vantaggio.
Sì, noi ci crediamo sempre, noi quando prendiamo gol, abbiamo anche preso pochi gol, però quando prendiamo gol prendiamo la palla e la riportiamo subito al centro. Infatti a Martina abbiamo segnato dopo 2 minuti e ieri da capo, dopo qualche minuto, dopo aver preso gol, significa che questa squadra è viva, ci crede e è davvero siamo contenti.
Dover giocare praticamente d'ora in avanti ogni partita che è da dentro fuori, no? Perché basta poi magari incappare in un mezzo passo falso e se la Cavese continua a vincere le distanze rischiano di diventare eccessive. Che pressione vi crea da un punto di vista mentale soprattutto?
Vabbè, dal punto di vista mentale è normale che abbiamo questa, tra virgolette, pressione di dover vincere, perché la Cavese sta facendo un campionato importante, sicuramente sta vincendo sempre, però noi ci crediamo e già da ieri sera pensavamo già alla prossima.
Fernando, questo 5-1 della Cavese è l'ennesimo segnale di una squadra che diciamo difficilmente mollerà il primo posto, o magari si è trattato di una gara in cui tutto è andato per il verso giusto?
Io più che puntare sulla Cavese punto sulla delusione Gravina, perché il Gravina visto a Nardò mi è sembrata una squadra di una certa consistenza, difficile da battere. Probabilmente a Nardò doveva fare un altro tipo di partita, in casa dovendo insomma affrontare la capolista, le motivazioni c'erano, la voglia di venire fuori da una classifica difficilissima c'erano pure, qualche qualità che si è vista qui a Nardò faceva ben sperare, però delusione dopo il primo tempo, già vedere un 3-0 mi ha un attimino lasciato perplesso e non ho pensato alla forza della Cavese, perché poi la forza della Cavese è riconosciuta, ho pensato più sulla sponda giallo-blu del Gravina, che ripeto mi ha deluso. Normalmente la Cavese per la prima volta forse ieri non ha fatto ricorso al fattore fortuna, perché ha vinto in maniera larga, perché le altre volte o nei minuti di recupero o per situazioni fortunate o perché il Nardò al 95esimo non riesce a mettere dentro un'azione limpidissima, però, ripeto, ma sono situazioni fortuite, sta sempre lì davanti. Io mi augurerei che anche un certo logorio mentale o una certa pressione, no? Perché stiamo comunque sempre col fiato sul collo, no? Anche questo possa generare un attimino di ansia negli aquilotti, e quindi, come dice Nicola, noi ci crediamo fino alla fine. Sono 5 partite che mancano, difficile per tutti fare 15 punti, però chi riesce a fare bottino pieno sicuramente ha qualche chance in più. Naturalmente le trasferte di Casarano e Brindisi in primis per la Cavese saranno importanti, ma non sottovaluterei neanche la partita domenica prossima col Francavilla, perché il Francavilla anch'esso è impelagato nella zona play-out. Insomma, è tutto aperto ancora secondo me, benché ci sia una partita in cui che sia affrancata la Cavese da qui alla fine del campionato, però la speranza è l'ultima a morire. Siccome noi stiamo dimostrando di avere voglia di voler giocare a calcio e di dare soddisfazione, perché non crederci anche noi? Quindi
sì, come dicevo in apertura, ormai è un discorso che coinvolge il discorso promozione solo Cavese, Nardò e Brindisi, no? Perché Barletta e Casarano, il Barletta ha subito, si è riscattata della sconfitta col Brindisi andando a vincere in trasferta ieri a Lavello, però 9 punti ormai sono, è una distanza incolmabile, no? A 5 giornate alla fine Casarano addirittura è scivolato ad 11 punti dalla vetta, quindi saranno queste 3 squadre a giocarsela, con il Brindisi che comunque sembra attraversare un buon periodo di forma, no?
Secondo me il Brindisi è la squadra che si è ritrovata di più dopo dopo i naturali alti e bassi in campionato, l'esonero poi non concretizzatosi di mister Danucci, secondo me ha fatto scendere un po' di responsabilità sui calciatori del Brindisi, che comunque sta trovando nel suo ragazzino di colore un'arma in più. Insomma, ha fatto anche è stato protagonista anche al torneo di Viareggio, e ieri, anzi sabato, ha messo a segno il 2-0, no? Niente, siamo in 3 come hai detto tu, ci incroceremo a vicenda. sarà bello, sicuramente entusiasmante, però il Brindisi vorrei vederlo qui a Nardò per dare un giudizio completo su questa squadra, anche se devo dire di avervi rivisto la partita poi che hanno fatto a Barletta, e lì si è colta, diciamo, proprio la consistenza tecnica della squadra, che ha vinto larghezza e scioltezza e meritatamente, quindi una squadra temibilissima. Buon per il campionato che non sia uscita con anticipo, no? in questa classifica, perché a un certo punto sembrava che anche il Brindisi potesse mollare, invece così non è stato, e vuol dire che il campionato, come ha detto il mister, il più bello degli ultimi 20 anni, sarà entusiasmante fino all'ultimo minuto dell'ultima partita.
Sì, in effetti forse il mister è andato un po' troppo indietro nel tempo, perché io ricordo invece un campionato più recente e abbastanza simile, che peraltro è quello in cui Ragno era allenatore, Nardò, tu eri in quella squadra, perché come ricorderai anche quell'anno ci fu una bella sfida tra Francavilla, Nardò, Taranto, no? L'altro Francavilla e Francavilla Insigni. È un campionato più o meno che rispecchia anche quello. Cosa ne pensi, Nicola?
Sì, quell'anno mi ricordo che c'erano anche qualche squadra forte, però quest'anno secondo me è ancora più bello perché ci sono tante piazze davvero importanti che hanno fatto squadre importanti, tipo la Fragolese è sotto in classifica ma c'è una squadra forte, Longo, tanti giocatori importanti, è davvero bello. Anche quell'anno mi ricordo che, ripeto, ci siamo anche divertiti quell'anno.
E noi spesso andiamo indietro nel tempo per cercare di capire qualcosa che a distanza di anni può essere più facile da comprendere. A proposito di quella stagione, tu che spiegazione ti sei dato poi di quelle ultime 4-5 giornate in cui Nardò non riuscì più a tenere il passo delle altre squadre, finendo poi addirittura al quinto posto?
Sì, mi ricordo che le ultime 5 eravamo secondi forse a 2 punti.
Le ultime forse 6. Alla sest'ultima eravamo a pari merito con il Francavilla.
A pari merito, sì. Poi giocavamo col Taranto in casa, pareggiammo e vinse il Francavilla.
Poi, diciamo, dopo la sconfitta col Marcianise iniziò.
Certo, no, e poi perdemmo Francavilla pure. Perdemmo le ultime 6, forse ne perdemmo 4.
Sì.
Ci sfuggì l'obiettivo, diciamo. Però anche quell'anno, diciamo, avevamo squadre anche importanti dietro, sì, e anche davanti, quindi abbiamo fatto un grande campionato. Però quest'anno è più bello secondo me.
Prima Fernando ha citato Pula, no? Questo giovanissimo del Brindisi che è stato anche convocato nella rappresentativa di Serie D, dove mi pare abbia giocato quasi tutte le partite. Sì. Ma anche il Nardò, no? Ha quest'anno dei giovani molto affidabili, tutti già con esperienze alle spalle, che magari nel girone d'andata hanno consentito al Nardò, prima che si facesse poi quell'ulteriore salto di qualità, di giocarsela alla pari con le big di questo campionato.
Sì, secondo me abbiamo davvero dei ragazzi forti, che di prospettiva, che meriterebbero sicuramente il prossimo anno il salto. Ne abbiamo secondo me 4-5 che davvero meritano, Viola, Polichetti, Antonacci, ce ne sono Fedel, Ciraci, ce ne sono anche ad Orlando, Stregapelli, ce ne sono tanti che secondo me dopo aver fatto questo campionato importante, speriamo con il Nardò di fare la Lega Pro.
Fernando, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, io voglio aggiungere una cosa, perché poi a me piace guardare la partita e anche riflettendoci su alcuni atteggiamenti, no? E mi riferisco al rigore del 3-1. Chi ha visto la partita in TV avrà visto che Adai è andato a prendere la palla per battere il rigore, poi la palla è stata ceduta a Mengoli, che ha festeggiato il compleanno qualche giorno fa, il primo è stato quello di Plitko. Quando ha segnato, tutta la squadra è andata ad abbracciare il capitano che viene riconosciuto anche dal grande Nicola che ho di fronte, perché Nicola, che io lo reputo un signor calciatore e anche un signore fuori dal campo, sa dirigere alla grande un gruppo, e anche con questi gesti si dimostra, come posso dire, la compattezza di una squadra, perché Nicola è stato fra i primi ad andare a abbracciare Mengoli, è vero?
Sì, sì.
Ora, voglio dire, tante volte avere la fascia al braccio, posso dire, può essere sì un motivo d'orgoglio, però appartiene a me, non la cedo a nessuno. Invece nella nostra squadra, diciamo, questa gerarchia non c'è, perché tutti per uno per tutti, la potrebbe portare anche Ciraci la fascia al braccio, non è un problema secondo me, che correggimi se sbaglio, Nicola.
No, è giusto.
Quindi la grandezza di questa squadra la si percepisce anche da questi atteggiamenti. Tutta la squadra è andata ad abbracciare Mengoli, che ha battuto un rigore in maniera impeccabile, quasi sia a premiarlo, sia delle 100 presenze che ha fatto, sia per la situazione di essere un capitano silenzioso che accetta col sorriso sulle labbra anche la panchina, pur non meritandola, però voglio dire, le leggi degli under a volte impongono anche queste scelte dolorose. E quindi mi è piaciuto quel siparietto, ecco, chiamiamolo così, non so quanti l'hanno colto da casa, però sono le situazioni più belle, diciamo, dietro le quinte, no? che accadono. E quindi rinnovo pubblicamente i complimenti a chi, da più grande, da più esperto, riesce comunque a dare una mano nella gestione del gruppo al mister, che è sì bravo, ma il mister ha anche un caratterino, no? A volte è troppo, pretende troppo, sicuramente pretende massima attenzione, però se non ha la collaborazione o nella gestione da parte di chi lo conosce per bene, probabilmente certi risultati non arrivano. Quindi non era una domanda questa, ma era una constatazione della bellezza che c'è dietro a questo gruppo.
Certo. Sì, oltretutto il fatto che Mengoli abbia trasformato in maniera perfetta, no, il calcio di rigore, indica che magari ci può essere anche qualche alternativa, dal momento che quest'anno il Nardone ha sbagliati più di uno, no? Calci di rigore. Peraltro spesso succede che quando il calcio di rigore viene assegnato nei minuti conclusivi della partita, molti dei rigoristi siano già stati sostituiti, perché è una costante, no? Che D'Ambros, Montinaro ad un certo punto anche...
forse vedi, anche questo, diciamo, no? Anche questo l'ha avvertito a Dai, no? Dice voglio andare a battere, no? Perché insomma anche lui in quel momento ha voluto dare dimostrazione di responsabilità. Poi, essendo nei minuti di recupero, essendo che la partita comunque era incanalata verso la vittoria, tutta questa ansia nella realizzazione comunque non c'era, serve comunque freddezza e attenzione. Però è stato anche bravo a Dai a regalargli questa opportunità, che tante volte assistiamo, no, diciamo,
ad una lotta,
ad una lotta verbale di chi deve verbale, di chi vuole tirare, di chi, no, faccio io invece, no. Veramente bello, cioè io me la sono goduta la partita ieri in tribuna centrale, attenzione, ho voluto andare lì perché la partita per me va vista lì e non dalla curva. Chiaramente ho sofferto molto nel non poter estrinsecare le mie emozioni, però ho visto il Nardò che a me piace, cioè ormai sono un vecchio di questa categoria, di questo sport, bisogna andare in profondità e leggere veramente la partita in tutte le angolazioni possibili, no? Ieri noi non siamo stati esteticamente belli a vedere, ma non ce ne fregava niente di questo aspetto. Ieri noi dovevamo vincere, sono presuntuoso se dico che ero sicuro che avremmo vinto, perché ne ero sicuro, Nicola, che vincevamo, perché noi tecnicamente eravamo superiori all'avversario, e la tecnica emerge, si è visto anche per come si è andata la partita. Ripeto, da una parte palloni buttati in aria con calci da fermo e rari cross, dall'altra parte la gestione della partita e colpire nel momento
siamo
giusto,
siamo stati bravi, vero?
E questo è indice di sicuramente di qualità, per cui
sì,
una bella partita.
A proposito di Mengoli, per chiudere il discorso, c'è anche un piccolo record: per la quarta stagione consecutiva va a segno con la maglia del Nardò, perché è il quarto anno che gioca nel Nardò e lui ha realizzato sempre almeno un gol, due reti nella stagione 19-20, una rete nella stagione 20-21, tre reti l'anno scorso, è stata quella più redditizia a livello realizzativo, e poi il gol di ieri. Quindi complessivamente
sono state tutte di ottima fattura, a parte anche il rigore ieri è stato di qualità, attenzione, però quelle fatte su azione Giacomo le ha fatte di un certo livello. Reti.
Sì, abbiamo un amico che è all'ascolto, che ha mandato un messaggio e vi leggo. Ciao a tutti, complimenti a Lanzola e a tutta la squadra. Vincere a Nocera non succede sempre, mi sa che è la prima volta, in effetti
è la prima volta.
E addirittura c'è da dire che nei precedenti c'era soltanto un'altra vittoria del Nardò con la Nocerina, campionato 93-94. Poi
sì,
per il resto
giocata
a Novoli.
Bravo.
Campo neutro, perché all'epoca c'erano dei problemi strutturali, no?
Dove la Nocerina aveva un calciatore che a me piaceva molto, era Dello Ioio, era un centrocampista, vabbè, però diciamo andiamo a dirlo,
parliamo ormai
30 anni fa.
Sì, poi per il resto c'erano sempre stati o pareggi o sconfitte con la Nocerina, quindi ieri si è interrotto questa sequenza.
Attenzione, la Nocerina non è una squadra che ha fatto la Serie D o che ci abita in Serie D perché è la sua vera dimensione. Noi stiamo parlando di una realtà nel Salernitano che ha tanta tanto seguito, no? Tanto appeal sulla sua tifoseria, diciamo, con estremi nel bene e nel male, come più o meno accade dappertutto, però se Nocera si infiamma perché il pallone regala soddisfazioni, è una città, diciamo, nobile da quel punto di vista, no? Ci sono realtà importanti nel Salernitano dove il pallone è veramente sentito, quindi la vittoria di ieri secondo me fa un po' storia, ecco.
Sì, non dimentichiamo, la Nocerina ha disputato anche la Serie B, no?
Certo.
Mi pare anche una partita col Milan, se non oltre a Cavese Milan, forse ci deve essere stata.
Non ricordo onestamente, questo non lo ricordo.
Continuo a leggere il messaggio che ci è giunto. Ci dobbiamo credere perché la squadra è molto forte, la Cavese deve andare a Brindisi, a Casarano, dove può perdere 4 punti, certo che noi dovremmo vincerle tutte. Comunque, dice il nostro amico, potremmo farcela, abbiamo bisogno di uno stadio stracolmo. Insomma, Nicola, pensi che la Cavese possa lasciare per strada qualche punto da qui alla fine?
Sicuramente ha 2 trasferte non facili. Casarano, che è una squadra forte, e il Brindisi. Poi non dimentichiamoci, come ha detto Fernando, domenica gioca con, cioè giovedì gioca con Francavilla, che è nei bassi fondi della classifica, quindi deve per forza giocarsi la partita per fare punti. E l'ultima partita, vabbè, la terzultima va il Martina e poi l'ultima va la Nocerina in casa della Cavese, quindi il calendario non è facilissimo, come non è facilissimo il nostro. Anche noi abbiamo partite importanti, dobbiamo scontrarci uno contro l'altra, però pensiamo partita dopo partita, noi dobbiamo pensare solo a noi. Poi se la Cavese le vince tutte, gli stringiamo la mano, però ripeto, noi ci crediamo,
non si molla.
Allora adesso ascoltiamo l'intervista post partita di Mister Ragno.
Mister Ragno, un'altra grande prestazione del Nardò, una prestazione di autorità, ha saputo attendere, ha saputo colpire al momento opportuno, giocando probabilmente anche contro una conduzione arbitrale che insomma non è sembrata del tutto imparziale. Come ha visto questa partita?
È stata una partita di carattere, soprattutto la squadra, perché questo è un campo difficilissimo. Nel primo tempo ci ha messo in grossissime difficoltà, però siamo stati bravi in alcune occasioni a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto quel pizzico, diciamo, di fortuna all'inizio, però ecco, quando abbiamo preso i ritmi d'oro a quel punto, e è stato un secondo tempo anche a una grande preparazione fisica, siamo riusciti a non far più giocare la Nocerina, perché aveva mantenuto troppo alti i ritmi, quindi mantenerli fino al 90 era difficilissimo. Infatti hanno fatto tantissimo primo tempo, secondo tempo sono calati un attimino, quindi abbiamo concesso il pallone.
Diciamo, la personalità si è voluta vedere anche nel momento in cui, raggiunti sul pareggio sul fine del primo tempo, siamo di nuovo ritornati a condurre, anche
sì,
questo
è segnato. Noi non liberamente, se prendiamo gol e noi mettiamo su la palla al centro e si ricomincia, perché gli errori si possono anche commettere. Dispiace per questo gol su rigore, perché era una palla che si poteva evitare, quel cross si poteva evitare, però non ha tolto alla protezione della difesa, perché la difesa oggi ha trovato 3 giocatori importanti, Talano, Passo Naturale e Maletic, che erano difficili da marcare perché erano 2 rapidi, e Maletic questo spilungone che ha creato un po' di problemi, però direi che da volte che abbiamo, ripeto, preso le distanze, le misure, siamo riusciti a cambiare in ripartenze veloci e rapide. Forse qualche volta siamo stati un po' precipitosi nell'ultimo passaggio, però potevamo gestire meglio la palla, però va bene così, anche perché stiamo in un momento molto particolare, tra 4 giorni si rigioca. E dare il massimo adesso significa stare sempre dietro alla Cavese, che non molla.
Ecco, aveva in cuor suo, diciamo, la speranza che dagli altri campi arrivassero risultati diversi, vista anche la prestazione del Gravina a Nardò, che è sembrata una squadra,
sì,
importante.
Il problema non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo noi stessi. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo fino all'ultimissima giornata. Il fatto che si parli del Nardò, 58 punti sono tanti, tanti, mancano ancora 5 gare, abbiamo fatto già i punti dell'andata, 29 all'andata, nelle 34, nelle 17 gare, adesso ne abbiamo fatte già i 29 punti con oggi, con i 3 punti oggi. Adesso ce le giochiamo ad armi pari queste 5 gare. Sappiamo che è difficilissimo perché noi abbiamo un calendario rispetto ad altri più difficoltoso, però abbiamo un grandissimo gruppo che soffre e oggi è una data dimostrazione anche nella sofferenza siamo riusciti a trovare il massimo su un campo difficilissimo.
Perfetto, grazie.
Sì, allora siamo tornati in studio per chiudere definitivamente il discorso dal punto di vista tecnico. Rivolgerei un'altra domanda al nostro ospite che vi ricordo è Nicola Lanzolla, difensore centrale e capitano del Nardò. Una domanda riferita proprio al tuo reparto, la difesa, che sappiamo è in assoluto la meno battuta del girone. Una delle meno battute dell'intero campionato di Serie D, forse dietro soltanto al Catania, e una difesa che ha subito 11 reti nel girone d'andata e soltanto 6 in questo girone di ritorno. Forse ci si attendeva che questa impenetrabilità difensiva potesse un po' pagare, no? la presenza di questi nuovi innesti, di questi giocatori di qualità che si sono aggiunti da dicembre in poi, però sotto questo punto di vista avete conservato questa saldezza difensiva.
Sì, noi lavoriamo molto a livello difensivo, soprattutto sulle palline attive, quindi merito sicuramente dello staff, del mister che ci fa allenare molto su questa fase difensiva. Però la fase difensiva non è merito solo dei difensori, ma i primi difensori sono gli attaccanti, le punte e poi di conseguenza i centrocampisti e poi noi dietro, quindi è merito davvero di tutta la squadra, di chi subentra. Abbiamo la nostra identità e bisogna continuare su questa strada qua.
Sì, perché se diciamo nel girone d'andata il Nardò forse era stato più concepito, comunque visto come una squadra a trazione posteriore, no? Nel senso che creava poco in avanti però concedeva quasi nulla alle altre squadre, poi strada facendo sono un po' mutate le caratteristiche, tant'è che ieri mister Ragno in una delle interviste rilasciate a Nocera ha sottolineato come questa squadra giochi con 5 giocatori d'attacco, no? I due esterni che sono quasi dei trequartisti, il trequartista vero e proprio Montinaro, i due attaccanti, quindi è una squadra che nonostante la presenza di tutti questi giocatori con caratteristiche offensive, come dicevi, riesce comunque a garantire anche una buona fase difensiva, quindi tanto sacrificio anche da parte loro.
Certo, come ho detto prima, tutti quanti ci sacrifichiamo. Poi quando c'è da attaccare attacchiamo con 5-6 uomini, però siamo bravi poi nelle transizioni a recuperare palla e a ripartire.
Fernando, questa mattina Nicola Lanzolla e altri suoi compagni hanno preso parte ad una bella iniziativa, no? Sono stati in due scuole della nostra città nell'ambito di un progetto socio-educativo e anche per coinvolgere le giovani generazioni in questa passione per il Nardò.
Sì, fa parte di un percorso di crescita. Indubbiamente una società non può diciamo operare e limitarsi all'interno delle mura dello stadio. Una società è espressione di una città, è espressione degli umori di una città, degli input che vengono dall'esterno, dalle collaborazioni, dalle partnership, da tante situazioni. Non è solo la dirigenza, non sono solo i calciatori, non sono solo i tifosi che vengono allo stadio, c'è proprio il nome di una città che viene portato avanti e su questo nome devono essere anche ritornati dei segnali. Quindi il Nardò Calcio, che ben si è aperto all'esterno nella fase di comunicazione, per questo faccio un pubblico applauso al nostro Mattia Fasano, insomma, che abbiamo avuto anche ospite qualche puntata fa. È nato questo progetto che uno dei nostri dirigenti, che si occupa di marketing, vale a dire Andrea De Braco, ha voluto concretizzare e stamattina diciamo la fase, nelle puntate iniziali, approfittando del fatto che i calciatori, stante il match infrasettimanale, dovevano comunque rimanere qui in città, gli abbiamo chiesto la levataccia post ritorno da Nocera, per andare comunque a dare seguito a questo progetto. Che cosa consiste? Consiste nell'andare a trovare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, sia dai più piccolini che a quelle superiori, per così intracciare un discorso socio-educativo. Cioè parliamo di calcio, parliamo di sport, parliamo di lealtà, parliamo di crescita, di razzismo, di quanto di positivo ci può essere dietro al pallone e di quanto di positivo possono trasmettere i protagonisti in campo. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere tanta sensibilità da parte dei nostri ragazzi, prova ne sia che il gruppo è fantastico, quindi volevamo proprio relazionarli con i più giovani per far capire loro quanto sia bello lo sport e quanto sia importante una crescita non solo sportiva ma anche culturale. Il Nardò vuole aprirsi alla città, sta crescendo la società, ci auguriamo di raccogliere i frutti di questa crescita in termini sportivi ma anche in termini culturali, anche in termini educativi, da parte dei giovani che oggi purtroppo hanno tanti elementi di deviazione mentale rispetto a certi valori importanti. Siamo stati sia al Moccia che alla Vanoni, abbiamo incontrato degli alunni, io parlo di abbiamo come società perché il lavoro non mi ha permesso di essere presente e me ne dispiace, perché sono quel tipo di incontri che personalmente vorrei assistere, perché mi piace anche a me relazionarmi con i più giovani anche per parlare un po' di storia. Potevi andarci anche tu, caro Michele. Niente, è stato bello, è stato un segnale, ripeto, di apertura ai calciatori, credo abbia fatto piacere, perché nonostante l'impegno poi andare nelle vesti quasi sia di eroi, ecco, perché tante volte a questi livelli questa visione del calciatore che indossa la maglia della tua città non c'è più, invece no, a Nardò credo che ancora esista questa mitologia del calciatore importante, no? Sì. Questa figura quasi da divo, ecco, chiamiamole così, che ti rappresenta in maniera degna. Quindi loro si sono relazionati alle domande dei ragazzi, presente anche l'assessore Tondo, il quale ha fatto anche un post su Facebook a tal proposito, l'abbiamo fatto anche noi. Ecco, ripeto, sono le prime puntate di un percorso di apertura alle scuole, con la finalità non ultima ma anche importante di portarli giovedì allo stadio, perché giovedì c'è una partita infrasettimanale, c'è una partita che vorremmo superare in termini di presenza, nonostante le difficoltà della giornata di lavoro un po' per tutti. Non è facile essere alle 15 sui gradoni del Giovanni Paolo II, ma noi crediamo che un piccolo sacrificio possa essere fatto dagli imprenditori, dai dipendenti e dalla città, perché c'è una partita che merita, non è una partita qualunque, è un derby che di alta classifica, un derby in una stagione straordinaria, e c'è una squadra che merita tanto, bisogna dare a questi ragazzi quello che meritano, e quindi non abbiamo alibi per dire io non ci vado. Volevamo cominciare dai ragazzi, i ragazzi sicuramente risponderanno dalle scuole. Io mi auguro che chi mi ascolti si metta il giusto permesso, se è dipendente, o dica ai suoi dipendenti oggi mezza giornata perché dobbiamo andare a vedere il Nardò col Casarano. Questo è in sintesi.
Nicola, che impressione hai tratto da questa esperienza? Se è per te la prima volta, se ti era capitato in passato di essere coinvolto in iniziative di questo genere, hai trovato dei ragazzi tifosi del Nardò appassionati?
Sì, sicuramente è stata la mia prima volta, è stata una bella iniziativa. Sì, i ragazzi ci hanno fatto delle domande soprattutto sulla vita che facciamo, sugli allenamenti, su tante cose. Siamo stati davvero contenti di partecipare a questa iniziativa e oltre a queste cose qua speriamo che veramente giovedì verrà un po' di gente in più, perché abbiamo bisogno anche di queste cose qua.
Sì, e noi chiudiamo parlando proprio di questo impegno che attende giovedì prossimo il Nardò, turno prepasquale che come al solito viene anticipato al giovedì santo, no? È un'abitudine al campionato di Serie D che non si giochi a Pasqua ma che il turno venga anticipato al giovedì. Abbiamo detto l'avversario è Casarano, è un derby sentitissimo e Casarano nonostante sia staccata di 11 punti dalla vetta, comunque ha un organico di tutto rispetto, è allenato da un tecnico molto amato qui a Nardò, Antonio Foglia Manzillo. Il suo arrivo sembrava aver fatto scoccare quella scintilla, no? Tre vittorie consecutive, la prima con l'Altamura, poi in trasferta con la Fragolese, e poi però insomma questo cammino è stato un po' rallentato dai pareggi che sono state, pareggi hanno rappresentato la croce del Casarano in questo campionato, è la squadra che in assoluto ha pareggiato di più, 15 volte mi pare, e quindi questo ne ha rallentato la marcia nelle
anche
zone
che ha perso di meno.
Sì, appunto, ha perso soltanto due partite, alla decima con il Fasano e alla quattordicesima con la Cavese, e quindi è la squadra che ha anche la serie utile più lunga, 15 giornate, perché ricordiamo che la serie iniziale del Nardò durò 14 giornate.
Poi abbiamo il favore della statistica.
I numeri sono tali che prima o dopo qualcosa deve succedere, no? Comunque, è inutile dire del Casarano perché sappiamo bene che è una squadra che ha tante alternative.
Infatti,
anche in panchina.
La conosciamo, la conosciamo bene. È una squadra, come abbiamo detto prima, che è partita per vincere questo campionato, però i risultati forse non sono andati dalla loro parte. Però noi sicuramente rispettiamo l'avversario, ma dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portarlo a casa.
Sì, Casarano che il suo rollino di marcia esterno è di 6 vittorie e 6 pareggi e le due sconfitte che menzionavo poc'anzi, Saraniti e Burzio con 8 reti all'attivo sono i goleador di questa squadra, però 8 reti per Saraniti e Burzio sono davvero poche, no? E forse anche quello è uno dei problemi di questo Casarano.
Per diciamo le vicende che ho seguito tecniche, la lamentela principale era appunto la poca lucidità sotto porta, cioè il Casarano che si divora tante occasioni. Chiaramente il Nardò non gliele concederà, per cui questo rischio mi auguro che si abbassi di tantissimo. Poi se le polveri sono bagnate, ben venga per noi, insomma. Come hai detto tu, non sono attaccanti che hanno bisogno di presentazioni, mentre dovrebbero rinunciare alla fantasia di Strambelli, almeno.
Per squalifica?
Per squalifica, si dovrebbe essere bloccato dal giudice sportivo.
Sì, Foglia Manzillo da quando è approdato sulla panchina del Casarano ha alternato il 4-2-3-1 al 4-3-3 con il Molfetta. Sabato scorso giocava con De Luca e Monaco a centrocampo, Strambelli, Gaeta e Burzio alle spalle dell'attaccante Saraniti. È probabile che magari contro il Nardò potrebbe cambiare modulo, rinforzare un po' il centrocampo e optare per il 4-3-3, insomma.
Sì. E di fronte ci saranno due tecnici importanti, sono probabilmente i tecnici più non titolari ma fra i più preparati della categoria. Ragno e Foglia Manzillo li conosco bene, tutta la piazza li conosce bene. Foglia Manzillo anch'esso alla pari di Mister Ragno è uno che non lascia nulla di intentato, che a differenza del mister fa esclusivamente quello quindi ha tutto il tempo per concentrarsi sulle partite. Due modi diversi chiaramente di lavorare, di interpretare i match, però io credo che ci saranno tutte le condizioni per vivere un bellissimo pomeriggio di sport e una bellissima partita, e rinnovo veramente l'invito ai neritini di essere presenti allo stadio, non per la partita in se stessa ma perché al di là della partita c'è un dovere morale di di tributare un grosso applauso ai nostri ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario.
E con questo tuo appello chiudiamo la trasmissione odierna. Naturalmente non saremo in onda lunedì prossimo, che sarà il lunedì di Pasquetta, e poi torneremo subito dopo la trasferta da Fragola, che ancora non si sa su quale stadio si giocherà.
No, la Fragolese ha definitivamente un campo che è a nord di Napoli, adesso mi sfugge il nome dell'impianto.
Quindi comunque è un impianto aperto anche al pubblico.
Da 2-3 settimane interne giocheranno fino alla fine del campionato. Aspetta che forse me lo ricordo, perché ne parlai con l'addetto stampa della...
Sì, perché c'è stato un periodo in cui addirittura giocavano anche a porte chiuse, perché lo stadio non era evidentemente adeguato ad accogliere le tifoserie di casa e avversarie, però...
Lo stadio si chiama Ascarelli di Ponticelli e giocheranno fino alla fine del campionato in questo stadio.
E quindi ci sarà anche la possibilità per i tifosi del Nardò di partecipare a questa trasferta. Allora, grazie naturalmente a Fernando, con il quale ci rivedremo tra 2 settimane, e grazie a Nicola Lanzolla.
Permettimi di fare una cosa, a parte gli auguri di Buona Pasqua, che non li faccio solamente a mio nome personale, ma li faccio a nome di tutta la Cinardò. Volevo ricordare che giovedì nel post gara la Cinardò ha comunque realizzato una riffa che è andata abbastanza bene, perché c'è stata una bella risposta da parte degli acquirenti in termini di ticket e di partecipazione. Presso il nostro sponsor Playsir procederemo all'estrazione nel dopogara dei premi messi in palio. Mi sono concesso questa parentesi, però la cosa più importante era augurare Buona Pasqua ai tifosi, senza prima non essere andati giovedì allo stadio.
Buona Pasqua anche da parte nostra, e a te Nicola e a tutta la squadra.
Grazie,
a te come capitano da estendere a tutti i tuoi compagni.
Grazie, auguri a tutti voi.
Ci fermiamo, un ringraziamento anche a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Tra poco, come ogni lunedì, poi il programma dedicato al basket. Buona serata e ancora auguri a tutti voi.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.